Radio Nuova Trieste presenta Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.
Da Joyce a O'Brien, suggestioni e tendenze della letteratura irlandese. Questo contributo prende le mosse da un saggio di Andrea Pagani. In esso si dice che quando una formula interpretativa è troppo sintetica ed epigrammatica, lascia lo spazio che trova e rischia di generare imprecise semplificazioni. Se presa nel modo giusto, però, può avere la sua utilità, contribuendo a fissare alcune coordinate di riferimento, alcuni snodi nevralgici, gli inglesi direbbero alcuni punti di svolta, intorno a cui approfondire e perfezionare un discorso critico. Ebbene, a chi voglia gettare uno sguardo sommario sul variegato paesaggio della letteratura irlandese, si presenta un panorama senz'altro complesso e frastagliato, ma contrassegnato da alcuni distintivi elementi ricorrenti, che, con formula un po' schematica, si potrebbero così definire: l'ironia, lo sperimentale e acrobatico estrostilistico, la controllata geometria delle strutture narrative. È ovvio che per un tema tanto articolato sarebbe necessaria una trattazione dettagliata. Ci basti per ora, a titolo di semplice provocazione intellettuale, invitare il lettore a ricercare gli spunti di pungente ironia tra le righe di opere apparentemente insospettabili, come le poesie intimistico-cosmiche e i successivi racconti mistico-visionari di uno dei fondatori del cosiddetto Rinascimento celtico, William Butler Yeats. Oppure, con lo stesso disincanto, si scavi sotto l'inquietante spettrale impalcatura del Dracula di Bram Stoker, o sotto le pagine di viaggio, in apparenza pittoresche e didascaliche, di John Millington Synge, in una simbolica esplorazione delle isole Aran, dove il mondo elementare dei contadini e dei pescatori celti si trasfigura in mito e in magico lirismo. Oppure ancora, si vadano a riprendere certe pagine di apparente conformismo sentimentale settecentesco, ma in vero cariche di freschezza e di umorismo di Oliver Goldsmith. Ebbene, si riconosceranno in tutti questi casi i tratti di una letteratura assai meno scontata. Una letteratura, vogliamo dire, vivace e divertita, estrosa e acrobatica, talvolta quasi satirica. Se poi ci instradiamo sul binario principale, sia detto in termini puramente quantitativi, della letteratura irlandese, certo, ogni obiezione è destinata miseramente a cadere. Questo si può confermare a partire dalle geniali costruzioni fantastiche e avventurose dello scrittore dublinese Jonathan Swift, in cui le paradossali esperienze di Leumel Gulliver, soprattutto nella società degli Hoiman, i cavalli pensanti che vivono secondo ragione e natura, e che hanno come schiavi gli Ahos, del tutto simili agli uomini, sono una delle più feroci ed elaborate satire contro la miseria del genere umano. Per non dire di un altro illustre dublinese, Oscar Wilde, celebrato per le sue pungenti e dissacranti critiche del perbenismo della società vittoriana, che seppe al tempo stesso blandire in una singolare conciliazione di rivolta e mondanità. Possiamo seguire il sentiero di un movimento letterario assai composito nei risultati e nei motivi ispiratori, eppure omogeneo e uniforme dell'energia ironica e dissacrante. Per non parlare poi di due modelli esemplari della rivoluzione contemporanea, come l'Ulisse di Joyce, ma forse anche più il Finnegan's Wake, e come l'opera bizzarra di Flann O'Brien. È passato più di un secolo da quel 2 febbraio 1922, compleanno dell'autore, quando uscì a Parigi per i tipi delle Shakespeare & Co. di Sylvia Beach uno dei capolavori della narrativa di ogni tempo, il racconto delle tumultuose peregrinazioni di un agente di pubblicità, Leopoldo Bloom, nella città di Dublino, dalle 8 di mattina alle 2 di notte circa, del giovedì 16 giugno 1904. Anche se non minore importanza rivestono le vicissitudini parallele dell'intellettuale ribelle Stephen Dedalus e della sensuale Molly, moglie di Leopold, interprete di quell'indimenticabile fantasticheria divagante, o meglio, del primo esempio letterario di stream of consciousness. Eppure, ancora oggi, non possiamo nascondere una sorta di affascinato stupore di fronte a questa odissea moderna, a questo vertiginoso inventario di virtuosismi stilistici, a questa magnificente architettura narrativa, più di 1000 pagine, 18 episodi, ognuno legato a un preciso momento della giornata e a un preciso luogo della città di Dublino, in un sottile parallelismo col testo omerico, in una sorprendente molteplicità di forme espressive, in un altrettanto complesso caleidoscopio di personaggi e tematiche. E cosa dire di un altro geniale autore irlandese, certo meno noto, ma per la verità non meno estroverso ed eclettico, Brian O'Nolan, in arte Flann O'Brien. Probabilmente non sono molti a conoscere i tre originalissimi romanzi di questo scrittore. Il primo romanzo, Una pinta di inchiostro irlandese, è impossibile da ricostruire nella sua trama. In essa si propone un esilarante humor nero e un'acrobatica contaminazione di generi, dalla poesia dei bardi gaelici alla disputa erudita, nell'ambito di una vera e propria metanarratività sviluppata nel testo all'ennesima potenza. L'opera infatti è costituita come una serie di scatole cinesi. La fama nazionale di questo scrittore è dovuta proprio alla sua prima opera, in cui si evidenziano le qualità dell'autore in quanto brillante fustigatore dei costumi dei suoi contemporanei. Nel romanzo i personaggi si ribellano all'autore, organizzandosi per mettere fine alle angherie del capriccioso scrittore. Il libro, pubblicato nel 1939, lo stesso anno di Finnegan's Wake, si rivelò un insuccesso commerciale, ma divenne un caso letterario presso gli intellettuali, tra i quali trovò gelidi detrattori che lo liquidarono frettolosamente come un'opera divertente ma superficiale, e pochi ma entusiasti estimatori che salutarono un'opera a loro avviso rivoluzionaria. Tra questi, James Joyce, che scrisse dell'autore: ecco uno scrittore vero con un autentico spirito comico, per non dire della valutazione del romanzo data da scrittori più vicini a noi, quali l'inglese Graham Greene, che lo definì un libro tra mille sulla linea di Tristram Shandy, dell'Ulisse e di Samuel Beckett. Ora sappiamo che con questo testo cominciava a spuntare un nuovo inconfondibile ramo nel grande albero irlandese della follia e della letteratura. Ma Flann O'Brien, bisogna aggiungere, non somiglia che a se stesso. Come Dio, occorre definirlo con una tautologia, scrisse di lui Anthony Burgess. Ironia che si ritrova comunque nel suo secondo romanzo, Il terzo poliziotto, un libro la cui carica surreale ha qualcosa di allucinato ed estremo. Valga come esempio l'immagine di una stazione di polizia sperduta fra fradice e torbiere. Nel 1940 il romanzo venne rifiutato dagli editori e O'Brien, avvilito, raccontò di averne perduto il manoscritto. L'opera fu ritrovata fra le sue carte dopo la morte e venne pubblicata nel 1967. Il rifiuto del secondo romanzo e le gravi difficoltà economiche che Flann O'Brien dovette affrontare aggravarono la naturale insicurezza avvertita dall'autore verso la propria produzione letteraria, determinandone il silenzio come romanziere per due decenni. Queste circostanze, insieme all'acuirsi dei suoi problemi di alcolismo, che lo costrinsero alle dimissioni dal suo impiego presso il governo, contribuirono a creare un alone di pregiudizio verso l'autore, considerato ormai una promessa non mantenuta della letteratura irlandese. Nel 1959 gli editori McKibbon e Key contattarono Brian, proponendogli una riedizione di Una pinta d'inchiostro irlandese, che vide la luce l'anno successivo. Nonostante O'Brien dichiarasse ormai di detestare il romanzo, il riaccendersi dell'interesse attorno alla sua attività dovette agire da forte stimolo, visto che lo spinse a scriverne uno nuovo intitolato The Hard Life, pubblicato nel 1961, seguito tre anni dopo da L'archivio di Dalkey. A loro apparire, i romanzi sopradetti suscitarono scarso interesse, poiché li aveva tenuti troppo convenzionali se paragonati al primo, che la critica aveva indissolubilmente bollato come un autore d'avanguardia. O'Brien fu soprattutto un creatore di mondi, in cui fantastico e quotidiano, mito e realtà si fondono con effetti sorprendentemente umoristici. La sua attenzione per i modi della letteratura e per la cultura irlandese, la sua abilità nel ritrarre la società con le sue ossessioni, con i suoi pregiudizi e il suo provincialismo, e la sensibilità per il linguaggio, in modo particolare per la resa del parlato dublinese, hanno spesso indotto critici ai recensori a evocare la figura di Joyce. Nell'ultimo romanzo, L'archivio di Dalkey, poi si racconta, tra chiacchiere da pub e pomposi dibattiti teologici, la storia di uno stravagante personaggio che riesce a salvare l'universo dalle macchinazioni di uno scienziato, Teselby, capace di fermare il tempo. Incontriamo fra gli altri personaggi lo stesso James Joyce, che non ha mai scritto l'Ulisse e che lavora come barista in uno squallido pub e che sogna di entrare nell'ordine dei gesuiti. E come non ritrovare, infine, lo stesso energico vigore stilistico nelle opere di George Bernard Shaw, di Sino Casey, Brendan Behan, Samuel Beckett e contemporanei Frank McCourt e Joseph O'Connor? Non c'è dubbio, è sufficiente questo breve campionario di autori e di opere a persuaderci del fatto che la letteratura irlandese, presenti nel suo inconfondibile DNA, e sarebbe interessante indagarne le ragioni, un'inesauribile carica di ironia, il suo estro inventivo di bizzarra immaginazione. Ma non solo. C'è anche nel sangue degli scrittori irlandesi una sperimentale padronanza della penna, capace di scogitare virtuosismi linguistici e piroette della parola. Si potrebbe dire, allora, che la fertile ispirazione di questi artisti, isolati in un fazzoletto verdeggiante nel nord-ovest dell'Europa, sia mossa da libero e incontrollato furore. A giudicare dalla rigorosa geometria delle loro opere, altro elemento distintivo che meriterebbe di essere esaminato con attenzione, la risposta non può che essere negativa, giacché l'estro e la ditta contaminazione di generi si sposano nella cultura d'Irlanda con un severo e quasi religioso senso della costruzione narrativa. I non pochi lettori che hanno già amato Il terzo elemento ritroveranno in questi autori il sapore di un singolare, allarmante humor nero, surreale e iperreale, imperturbabile nella sua capacità di sconvolgere a ogni posto le carte dell'immaginazione. Per tornare a una pinta di chiostro irlandese, non sarebbe giusto chiedere a qualcuno di raccontarne la trama. Basterà quindi, per chiarire le cose, dire che siamo di fronte a un romanzo nel romanzo nel romanzo. Il principio delle scatole cinesi, come detto precedentemente, è applicato alla narrativa. Allo stesso modo, il testo è esilarante. Dylan Thomas lo consigliava come il libro giusto da regalare alla propria sorella se è una sporca, ubriacona, chiassosa. Infine, è un romanzo che ha avuto la fortuna di trovare il traduttore più congeniale che si potesse escogitare per estro e humor, Rodolfo Wilcock. Alla fine di queste pagine il lettore non mancherà di assentire pensosamente ad ulteriori considerazioni del citato Graham Greene, che ben si riallacciano a quelle già espresse in un altro luogo del presente contributo. Ho letto questo libro con passione, divertendomi dall'inizio alla fine, oltre che con quella specie di esultanza che si prova a teatro quando qualcuno sfascia delle porcellane sulla scena.
Radio Nuova Trieste ha presentato Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.